La storia in podcast di Focus.
I fari sono molto diversi l'uno dall'altro, a volte immersi in panorami in mozzafiato, a volte circondati di case, perché poi la storia è andata avanti e anche la storia dell'architettura. Ma tutto quello che stiamo guardando adesso nella storia, diciamo, ottocentesca dei fari è un insieme di secoli di vicende umane e di ondate marine. E nel 1876 l'Ufficio Centrale Idrografico della Regia Marina, che aveva sede a Genova, pubblicò il primo elenco completo dei fari italiani e fu chiesto al Ministero dei Lavori Pubblici l'istituzione di un ufficio tecnico che si occupasse di tutta la materia. La domanda non fu accolta, ma si creò una commissione straordinaria per il riordinamento di fari e fanali con l'intento di proporre miglioramenti nel sistema di illuminazione. In realtà il primo programma organico venne steso dopo il 1881. Poi, anni dopo, fu promulgata la prima legge in materia di fari. Insomma, dal lato amministrativo si cominciano a vedere elenchi, per esempio dell'Istituto Idrografico della Marina, che cominciano a contare i fari. Per esempio in Italia ce ne sono 449 censiti nel 1902, ma qui sono compresi anche quelli minori, le mede e 9 battelli faro. E anche in tutto il Mediterraneo, ovviamente, fari e fanali aumentano nel Mar Nero, nel Mar Rosso, insomma anche in tutti gli altri stati del mondo. Una grande prova è il lavoro datato 1885 di tono un po' patriottico e dedicato a Vittorio Emanuele, principe di Napoli, dal cavaliere Francesco Corazzini, che contiene un po' la summa delle costruzioni del nostro genio navale, quindi ci sono tante lodate e visioni anche da parte degli stranieri che, diciamo, erano estimatori delle nostre coste. In questo Atlante della Marina Militare ci sono molte tavole dedicate ai fari, quindi disegni stilizzati, riportati con cura anche da monete e medaglie. Sono quasi pagine ingiallite, dalle quali però emerge la luce sul mondo della navigazione di quei tempi, una luce che proprio gli studi, la ricerca, l'attenzione ai fari possono continuare a mantenere accesa. Tra tante curiosità vi vorrei parlare del faro di Mussolini. Sì, c'è proprio un faro di Mussolini e in realtà non si trova in Italia, ma si trova su un tratto di costa della Somalia, sul Corno d'Africa. Questo faro è un'altra storia, insomma, che può affascinare anche gli amanti dei fari o semplicemente chi voglia rintracciare il passato. Il faro si chiama Francesco Crispi, sorge sulle coste nord a Guardafui. Resta una torre a fascio littorio che è oggi in stato di abbandono in una zona deserta senza strade. Però le parti metalliche del faro, quindi il traliccio e la lanterna, sono rimaste disperse, mentre invece è rimasta questa torre, che è ancora lì a testimoniare ancora una volta forse la pacificazione attorno al simbolo potente della luce. Pensate che per la sua realizzazione si mosse una grande collaborazione unanime della popolazione, nonostante quindi l'occupazione. E ho trovato questa testimonianza di un libro di Alberto Alpozzi che al tema ha dedicato proprio questa minuziosa ricerca, trovando luoghi, carte, progetti, ispezionando archivi e documenti dell'era fascista e quindi raccontando questi personaggi che parteciparono a questa impresa, quindi in accordo con la popolazione. Infine all'inaugurazione della torre che doveva fermare i tanti naufragi sulle secche di questo capo guardafui. Come vedete, tante testimonianze ci fanno un po' viaggiare tra i fari e la storia, e perché i fari silenziosamente hanno guardato tutto quello che accadeva al di sopra del mare, ma anche all'interno delle città. tanto che un'immagine di un guardiano del faro, ero in Sicilia, che dall'alto della lanterna mi ha detto una frase semplice ma bellissima. Guardando i gozzi mi ha detto: "Guarda, loro non mi vedono, ma io guardo loro". Ecco, questa immagine del guardiano del faro, secondo me, è presente sempre, anche oggi che i fari, come vedremo, sono ancora presenti, ma hanno perso la loro funzione onnipotente, insomma, sono anche tanti gli altri sistemi di controllo della navigazione. Eppure i fari resistono, è un mondo incredibile e basta aprire il cancello di un faro e entrarci per affacciarsi veramente su un altro universo. Questa è, secondo me, tutta la passione che ritrovo in questa ricerca che continuerò e che in un certo senso sto cercando anche di realizzare attraverso la creazione di quello che potrebbe essere il primo museo dei fari che avrei in mente di far creare proprio a Bari nella Torre di San Cataldo, una torre di fine 800 che si trova, diciamo, ormai in mezzo alla città. Non possiamo non parlare dei fari senza raccontare un po' quella bella invenzione della lente di Fresnel. Auguste Fresnel aveva creato questo sistema di specchi concavi e convessi che ci ha permesso da metà 800 fino ancora ad oggi di lanciare il raggio del faro lontano miglia. E questa è un'impressione da raccontare perché dall'alto delle lanterne, quando si ha la fortuna di poter salire, quindi immaginate questa scala, la Gaudì, che voi salirete un po' soffocante, un po' anche bella, perché attraverso degli oblò poi si vede pian piano il paesaggio che cambia, e poi salire in cima. Immaginarsi un fascio di luce fortissimo quando si accende il faro, invece una semplice lampadina da 1000 watt che invece ha nel sistema degli specchi concavi e convessi, che ancora adesso è quello proprio inventato da Auguste Fresnel, ha la sua ampiezza del faro. Quindi oggi il lavoro dei faristi è molto diverso da quello di un tempo. Per esempio, c'erano in antichità, ma anche nell'epoca ottocentesca, delle cosiddette zone disagiate dove i faristi avevano difficoltà anche a vivere, quindi in preda ai marosi, ma anche una vita tranquilla tra mare e cielo. Oggi dobbiamo raccontare un po' quello che resta di questa vita attorno ai fari. Per esempio, in Atlantico c'erano isole e torri disseminate al mare aperto, ma da questo passato alle avventure anche del Novecento la strada è pochissima. Pensate che 40 anni fa a Vieste sul Gargano, dove il faro si trova sull'isola di Sant'Eufemia, di fronte alla città, eppure il guardiano del faro, che ancora oggi fa il guardiano del faro nel faro di San Cataldo a Bari, lavorava qui e fu costretto a passare tutto il periodo di Natale e Capodanno solo su quest'isola di Sant'Eufemia, nella casa del faro sferzata dai marosi, perché il maestrale rendeva il faro irraggiungibile. Ma di storie ce ne sono tante. Per esempio, nel 1946 un giornalista della BBC restò per un mese prigioniero a Bishop Rock, da lui raggiunto per lanciare gli auguri natalizi originali. Probabilmente si sarà pentito di questa idea. O anche il guardiano del faro francese di Armen, che pensate non poté uscire dal suo faro per ben 100 giorni nel 1923. E a queste storie si aggiunge anche un'altra. Negli anni 30 un nobile francese scelse l'esilio nel faro dell'isola di Diomé perché ripudiato dalla sua famiglia per essersi innamorato di una cantante di cabaret. Quindi quante storie anche d'amore e di guerra si trovano nel faro, un po' perché anche i fari sono dei simboli artistici, dei simboli anche romantici, tanto che la pittura ha spesso raffigurato dei fari. In ogni epoca, pensate a quel bellissimo dipinto del Molo di Le Havre, no? Di Claude Monet, datato 1868, che raffigura un faro nordico spruzzato di salsedine, ma che è anche al tempo stesso un rifugio dei passanti sul pontile. A me piace tantissimo il faro di Giorgio De Chirico, un altro grande artista del Novecento che ha dipinto La nostalgia dell'infinito del 1911, o se pensiamo a Edward Hopper, il fiabesco dipinto La collina del faro. Questo era datato 1927. Anche Picasso ha messo un faro che fa da sfondo alle sue bagnanti del 1918. Insomma, i vedutisti magari dell'Ottocento sono stati un po' didascalici, no? Come Haeckert, che alla fine del Settecento fu incaricato dai Borbone di dipingere le città di mare del regno. Ma ci sono tanti, tanti affascinati artisti che hanno descritto un po' con il loro grand tour, non solo nelle pagine, ma anche sui dipinti, un po' le nostre coste. Il faro in realtà è anche una fonte letteraria. Tutti conosciamo La gita al faro di Virginia Woolf, e di questo mi piace sottolineare che il faro in questo romanzo è soltanto un'icona, è qualcosa a cui si pensa, ma poi in realtà non ci si giunge mai. Quindi restituisce forse questi stati d'animo complessi, no? Quasi la lanterna come una meta simbolica dei suoi personaggi. Ma poi ci sono anche fari immersi in favolose atmosfere, in romanzi notissimi come Charles Dickens nel Canto di Natale, oppure Baudelaire nella sua raccolta Les Fleurs du Mal definisce luminescenti come fari, appunto phare, i grandi del passato come Rubens, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Goya, o anche poeti. Nei versi di Ungaretti il faro curiosamente accende la quiete. Quando Ungaretti scrive, l'amore non è più quella tempesta che nel notturno abbaglio ancora mi avvinceva poco fa, tra l'insonnia e le smanie, baluginata da un faro verso cui va tranquillo il vecchio capitano. Sì, il faro è anche casa, amore, un viaggio luminoso dentro se stessi. Molte storie d'amore e storie noir appartengono anche al mondo attuale, il mondo novecentesco e ottocentesco dei fari. E mi piacerebbe raccontarvi quello che ho trovato, per esempio, sul faro di San Cataldo a Bari. All'archivio di Stato c'era un incartamento il cui titolo era Briga tra faristi, quindi sono stata attratta da questo titolo e che cosa ho trovato? Ci sono tanti documenti che raccontano invece una storia d'amore, sia pure col linguaggio burocratico dell'epoca, perché in questo faro esistevano due famiglie di faristi. E a fine 800 successe questo grande scandalo perché la moglie di uno dei due faristi si era innamorata dell'altro guardiano del faro. E poi mi ha colpito molto l'ultimo documento perché c'erano lettere, fu interessato l'allora prefetto di Bari, insomma tutto quello che era successo in un periodo ottocentesco, quindi di una Bari ovviamente e di tempi molto diversi da quelli attuali. E alla fine l'ultima carta che racconta la decisione ufficiale che fu presa, e cioè che era quella di cacciare tutti via dal faro, quindi sia l'attore, diciamo, e l'attrice del tradimento, e sia la presunta vittima. Insomma, tante storie, ma anche tante storie noir. Per esempio, in alcune zone di Marettimo si raccontano di voci che si sentivano vicino al faro, ma anche quando sono stata, per esempio, in Sardegna, in un faro, diciamo che distante 4 ore di navigazione dalla Maddalena, dove il guardiano del faro raccontava che c'erano delle nicchie con delle macchie che avevano delle sagome umane. Insomma, di storie ce ne sono tantissime. Il passato dei fari del Novecento è anche il passato dei bambini che hanno vissuto in queste zone lontano da tutto. Per esempio, negli anni 60, l'allora Ministero della Pubblica Istruzione si pose il problema anche dell'educazione dei bambini che vivevano al faro e quindi ho trovato le testimonianze di questi maestri che venivano mandati per alcuni mesi a fare da educatori in queste aule che erano senza età e senza muri, probabilmente perché poi vivevano così su queste isolette, per esempio della Sardegna o anche in Puglia, appunto nel faro di Vieste, anche lì arrivava una maestra e faceva lezioni, o anche a Gallipoli, dove il faro è sempre davanti alla città. Insomma, maestri dei fari che si accompagnano poi anche alle storie dei fari in cui l'energia elettrica non è mai arrivata, a Razzoli, appunto, in Sardegna. un racconto di un giornalista del Corriere della Sera che fu inviato in questa zona distante da tutto, e quello della figlia del guardiano del faro che diceva, 1960, di sognare di avere una radio, di poter ascoltare la musica. Quindi ancora si viveva con le lampade a petrolio. Tutto questo poi si è interrotto negli anni 70, la vita dei guardiani dei fari è molto cambiata, pian piano, diciamo, poi anni 80, 90 e poi del 2000 la presenza dei guardiani si è un po' ridotta perché i fari hanno ormai l'automazione, quindi si accendono automaticamente un minuto dopo il tramonto, ma c'è bisogno comunque della loro manutenzione, della loro sorveglianza, ci sono dei sistemi ovviamente tecnologici che hanno permesso di mettere in rete tutti i vari fari e quindi in questo modo il controllo c'è sempre. Devo dire che la presenza umana è sempre un elemento in più, dove i fari hanno ancora il loro guardiano, è bellissimo arrivarci e ascoltare le storie. In realtà i fari sono in Italia chiusi al pubblico, sono affidati alla Marina Militare, quindi sarebbe come voler entrare in una caserma, sono delle zone militari, però i guardiani dei fari sono all'interno dove resistono ancora, dove i fari sono ancora presidiati e quindi nella casa del faro sono ancora in servizio gli ultimi faristi, sono un po' ancora i custodi di questa memoria. Una memoria che, se si va per esempio a Roma, al Ministero della Marina, ho avuto la possibilità di fare una ricerca splendida perché ogni faro ha il suo fascicolo e quindi il fascicolo tecnico con tutte le modifiche che sono state fatte nel tempo. Quindi immaginate questi archivi carichi di storia. E poi nei fari c'è quasi il diario di bordo, un po' come si fa sulle barche, sulle navi, perché in passato e anche oggi i guardiani hanno una sorta di quaderno dove segnano tutto ciò che accade, quindi è un po' un adempimento burocratico, ma pensate nella storia quante cose si sono potute ritrovare appunto della storia dei fari proprio grazie a questi quaderni. Per esempio sulla costiera amalfitana ho trovato uno di questi diari in cui il guardiano annotava le ispezioni di questo severissimo comandante, ufficiale della Marina che era andato a sorvegliare il faro e che aveva visto con piacere che non era dedito all'ubriachezza, quindi i faristi avevano anche necessità di avere un comportamento serio, insomma, erano dei civili e lo sono ancora, però dipendenti dalla Marina Militare. Quindi tutto questo passato non fa che raccontare un po' quello che è stato il faro, perché i guardiani avevano quindi la necessità di essere anche vicini alla lanterna, di sorvegliarla, di pulirla, e un po' anche oggi gli ultimi guardiani rimasti fanno questo lavoro: salgono in cima, sorvegliano che tutto sia esatto e che tutto sia in ordine, e la loro vita è tra cielo e mare. E a questo proposito mi piacerebbe raccontarvi la storia dell'unica donna guardiana di un faro che l'Italia ha avuto. È la signora Rita di Loreto, una guardiana che ha vissuto per oltre 20 anni in un faro pugliese sul Gargano. Pensate che in questo faro la sua vita è stata accompagnata soltanto da tanti gatti. Questa coraggiosa donna italiana aveva fatto allora ricorso a quello che si chiamava Ministero delle Pari Opportunità proprio perché diceva che non sarebbe stato giusto che solo gli uomini potessero partecipare a un concorso per guardiani dei fari e quindi riuscì alla fine a vincere con questo ricorso il suo posto da guardiana del faro ed è stata in realtà l'unica donna, ma le mogli dei faristi come anche durante il periodo delle guerre, alcune signore che coraggiosamente hanno governato i fari in assenza dei mariti fanno parte anche di questa storia femminile dei fari. Oggi i fari appunto ci sono ancora, sembrerebbe soltanto apparentemente che la loro utilità sia diminuita perché le barche hanno i GPS, ma vi assicuro in realtà molte barche navigano senza alcuno di questo sistema. Parlavamo prima dei gozzi, dei pescatori, ma comunque il faro anche di giorno per chi va in barca a vela costituiscono un punto cospicuo, qualcosa su cui orientarsi e poi sono sempre quel simbolo del ritorno a casa, un ritorno che oggi è carico di tante storie del passato, ma che può raccontare ancora il futuro. Ed è per questo che la mia ricerca prosegue. Continuo a viaggiare per Fari, in ogni posto dove io vada, sia in ogni parte del mondo, vado a visitare il faro e da questi libri che ho scritto, dalle conferenze, forse anche da questa esperienza, mi piacerebbe che ci fosse maggiore presa di coscienza per qualcosa che non merita di crollare in mare e di cancellare la sua storia.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.